viaggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già.
Buonasera a tutti e bentornati alla terza puntata di Viaggio e Miraggi 2025. Naturalmente con Filippo Bianchi in regia e con la regina di Viaggio e Miraggi, la mia partner in crime, Eva Bolognesi. Ciao Eva.
E siamo tornati, ciao Fede, ciao a tutti, con grandissima felicità vi porto ancora in giro.
Esatto, terza puntata, già sappiamo che stavolta ci farai varcare i confini dello stivale. Europa o mondo?
Siamo in Europa, una in Europa. Capitale europea molto molto bella, tutta da scoprire.
Non abbiamo dubbi che ce la farei scoprire in maniera magnifica, quindi come sempre lasciamo che sia la musica a svelare la nostra meta.
Caught me a sudden roar from behind. What do you know? Take better
Spariremo nella nebbia, ci canta Graham Nash in See You in Prague. Quindi direi che la nostra capitale europea, Eva, è proprio Praga.
È proprio Praga. Tra l'altro, grazie, perché questa canzone dà un sacco di energia positiva. Mi è piaciuta veramente tanto.
Bene, partiamo
alla grandissima con una delle città, tra l'altro, che io personalmente amo di più dell'Europa e veramente una delle più incantevoli di tutto il vecchio continente. Ma perché? Perché comunque è elegante, romantica, è ricca di monumenti, dispone di uno dei castelli più grandi al mondo, poi vie, piazze dal sapore estremamente storico. E poi, contrariamente a tante altre capitali europee, che sono anche più dispersive, più blasonate, sì, ma più dispersive, l'organizzazione urbanistica di Praga tende a premiare la presenza proprio di un centro storico così compatto che può essere visitato tranquillamente a piedi. Infatti veramente ho fatto delle camminate incredibili, quindi il contapassi poi è stato importante, ma la visiti davvero bene. Il patrimonio storico di Praga rimane impareggiabile. E come abbiamo detto, quindi la topografia della città è importante, anche queste colline lungo la sponda del fiume Moldava offrono dei panorami che lasciano proprio amazing, senza piatto, davvero pazzeschi. E poi ora dirò una cosa, Federico, insomma, voglio sapere cosa ne pensi, perché tocca anche una città, veramente, che ti è cara, che fa parte del triangolo della Magia Bianca, perché insieme alla tua Torino, bene sì, e anche a Lione, questa architettura gotica accresce proprio il velo di mistero, quindi ha questa unione a queste altre due città.
Sì, è vero, è il triangolo della magia bianca e tra l'altro la caratteristica della mia città, poi magari se farai una puntata, se ti vorrai fare una puntata su Torino, così te la butto
Why not?
Magari la prossima stagione. E Torino ha questa peculiarità che fa parte, è l'unica città al mondo che fa parte di tutti e due i triangoli, perché l'altro è quello della magia nera, che è Torino, San Francisco e Londra, e Torino fa parte di entrambe.
Non so
se lo sapevi, ogni tanto ti sparo anch'io qualche chicca. Senti, quando consigli di andare a visitare Praga?
Ecco, anche questa è una bella domanda, anzi grazie, perché è intanto una città low cost e anche questo insomma non è male e va bene in tutti i mesi dell'anno, però ci sono dei mesi in cui le tariffe sono anche più basse, sì, però il clima risulta molto freddo, è una città che può essere davvero molto molto fredda e piovosa, e altri mesi invece in cui il clima è più favorevole ma i prezzi sono troppo alti, appunto in una città che può essere visitata alla metà del prezzo. Quindi i mesi migliori direi che sono aprile, maggio, giugno e settembre, che sono anche un pochino sempre i mesi in cui anche in Europa si visita meglio.
Certo.
Quindi, ma il clima, salvo naturalmente rovesci improvvisi, imprevedibili, e poi tra i mesi migliori anche dicembre, anche se qui le tariffe però sono più alte, perché per loro altissima stagione, ci sono dei mercatini di Natale veramente belli, certo, particolari, e però la disponibilità delle strutture cala, e però insomma sicuramente, ecco, io l'ho vista in vari periodi, però anche in questo periodo qui di dicembre vale tanto la pena, quindi andiamo a festeggiare il Natale in viaggio, in posti insomma anche freddi, lo consiglio.
Bene, ora ci ascoltiamo un brano che parla di Praga, di uno dei miei autori spagnoli preferiti, che è Joaquín Sabina.
Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales, si hay que pisar cristales, que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. ai Praga, darling Praga. Los condenados pagan cara su redención. Ay, Praga, Praga, Praga. Dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga. La luna es una daga manchada de alquitrán. Vine a Praga a fundar una ciudad, una noche a las 10 de la mañana, subiendo a Malastrana, quemando tu bandera en la frontera de la soledad. Otra vez a volvernos del revés, a olvidarte otra vez en cada esquina, bailando entre las ruinas por desamor al arte de regarte las plantas de los pies. Ay, Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay, Praga, darle Praga. Los condenados pagan cara a su salvación. Ay, Praga, 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 donde la nieve apaga las ascuas del tablao. Ay, Praga, darle Praga. Lágrima que se enjuaga en Plaza Venceslao. Ay, Praga, Praga, Praga. Dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay, Praga, darling, Praga. La luna es una daga manchada de alquitrán.
Radio Robinson,
la tua web radio.
Erano Los Cristales de Bohemia de Joaquín Sabina, una magnifica canzone struggente dedicata a Praga. Eva, cosa ci sempre porti a vedere? Dimmi, dimmi.
No, vedo sempre che la chicca spagnola ce la infiliamo sempre. Ecco.
Sai che se posso è vero, il mio punto debole. Senti, cosa ci consigli di vedere a Praga?
Allora, io partirò assolutamente con Malastrana, stare messo. Malastrana è la parte piccola e una delle zone in assoluto più romantiche e affascinanti della città, e ci sono queste palazzine stile barocco, i viottoli che si intersecano, assolutamente un posto incredibile. Invece stare messo, che è la città vecchia, e anche questo è senza alcun dubbio il quartiere più famoso di Praga, quindi li metto insieme sicuramente come prima cosa da vedere, e infatti lo vediamo perché è presa d'assalto dai turisti provenienti da tutto il mondo, macchine fotografiche e quant'altro. Però è l'architettura che c'è anche a stare messo è incredibile, e la movida ininterrotta. E ciò che poi lascia a bocca aperta è l'orologio astronomico, di cui però parleremo dopo, perché insomma dobbiamo spendere un po' di tempo. Ma il Ponte Carlo, che è il più antico e famoso della città, fu inaugurato nel 1402 e collega stare messo con Malastrana, quindi Ponte Carlo è impossibile non fare avanti e indietro più volte quando siamo a Praga. E la costruzione di questa gemma gotica iniziò addirittura nel 1357 sotto le direttive dell'imperatore, appunto, Carlo IV, dal quale prende il nome, e oltre ad essere un ponte funzionale è una galleria all'aperto con 30 sculture distribuite su tutti i lati. E, appunto, è una combinazione di santi, protettori e figure storiche, non è incredibile veramente, e pare sia impossibile passare da un punto all'altro velocemente, dice addirittura qualcuno dice in meno di un'ora, no? Perché ogni passi tu vieni attratto da artisti di strada e curiosità varie, insomma, e quant'altro, e il ponte è davvero tanto invaso e quindi ci si mette un bel po', però è molto molto interessante.
È vero, e se ti affacci la sera o comunque quando va giù il sole da quel ponte, sotto vedi spesso tanti localini, so che dopo ce ne parlerai, molto interessanti e anche romantici.
Assolutamente sì. E, il quartiere ebraico poi è un'altra tappa obbligata quando si va a Praga. Il vecchio ghetto ebraico ha una valenza storico-culturale molto molto grande. Lo stile architettonico è molto diverso rispetto a quello dei quartieri sia di Staremesto che di Malastrana, è perché appunto è uno stile liberty.
E tra l'altro lì c'è anche il cimitero ebraico, che io me lo ricordo, mi aveva colpito tantissimo perché è quello che si sviluppa in altezza a strati.
Sì, esatto.
È una cosa che mi ha colpito in maniera potentissima. Vedevi queste lapide buttate lì, che sembravano buttate lì, in realtà erano di due piani sotto.
Sì, poi lì quando insomma capitato a più persone, quando si visitano quelle aree è anche un momento di riflessione, quindi oltre a visitare non è che lo visiti solo come un museo o come appunto un quartiere qualunque, ma è un momento in cui tu stai là, rifletti, pensi e ecco, ti immergi proprio in quel momento storico.
Bello, bellissimo. Allora, qui stiamo scendendo proprio con questo ritmo.
Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Okay. Io direi, raccontaci ancora un'attrazione e poi mandiamo un brano molto bello.
Beh, allora il Castello di Praga, chiaramente anche qui che si trova a Malastrana, edificato nel IX secolo e sono 70.000 metri quadri.
Mamma mia.
Incredibile. Infatti è il castello più grande a corpo unico al mondo. Anche questo non lo sapevo, naturalmente poi con le varie guide, le varie persone che ho incontrato mi hanno raccontato tutto. Dal 1918 è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica e è situato su una delle 9 alture della città, quindi è visibile praticamente da qualsiasi punto Praga, cioè a quel punto tu da là vedi qualunque cosa. Lo puoi gratuitamente puoi visitare alcune zone esterne, e però chiaramente poi se vuoi visitare altre aree insomma serve l'acquisto di un biglietto, però vale la pena, anche perché c'è il convento, la basilica di San Giorgio, la torre delle polvere, ci sono tante cose che sono
da vedere,
anche da vedere. Sì.
Benissimo, allora ci ascoltiamo Prague nella versione di Damien Rice.
Suit in a bag, I'm all dressed up for Prague, all dressed up with you, all dressed up for him too. Prepare myself for a war before I even open up my door, before I even look out. I'm pissing all of my bullets about. stop in Prague. More wrapped up in you. All wrapped up in him too. Prepare myself for a war, and I don't know what I'm doing this for. Trying to let it all go. How can I when you still don't know?
Ed era Prague di Damien Rice. Tra l'altro questa canzone, una ballata acustica molto intensa, a tratti malinconica, era una ghost track del suo album O, intitolato semplicemente così.
Comunque mi rendo conto di quanto sono ignorante io in termini musicali. E va bene così, andiamo avanti.
Ma non è vero, sai perché? Perché in realtà ti confesso che anche quando noi costruiamo la scaletta, magari ci vengono in mente 5 o 6 canzoni su una città e ce ne mancano 3, allora vai a curiosare un po' e anche noi ogni tanto scopriamo questa canzone. Per esempio io non la conoscevo e l'ho trovata molto molto interessante.
Allora,
faccio ripartire. Dove andiamo?
Partiamo da Piazza Venceslao, che è una delle più importanti in assoluto piazze di Praga, perché è molto elegante. Intanto è qui che sono avvenuti alcuni degli eventi storici più importanti, come la dichiarazione della Prima Repubblica cecoslovacca, i moti di protesta antisovietica e anche altri eventi, insomma.
Una Tiananmen europea.
Sì, assolutamente. E urbanisticamente, tra l'altro, si presenta come un ampio viale pendente lungo 700 metri e qui circondato da negozi, alberghi, ristoranti, localini, vari punti di attrazione che sono alimentati, come puoi immaginare, come saprai molto bene, da un traffico incredibile fino a tarda notte. Quindi poi effettivamente Praga è molto bella il giorno e apprezzi delle cose, la notte anche un sacco di locali, non mi aspettavo, devo dire.
Molto viva.
Sì. Arriviamo all'orologio, perché infatti non ho voluto anticipare, perché l'orologio astronomico è una delle chicche, delle cose iconiche di questa città. È davvero un capolavoro meccanico e artistico, è stato costruito nel XV secolo e oltre ad essere uno strumento per misurare il tempo, che poi è la cosa primaria, unisce scienza, arte e spiritualità. Perché è uno degli orologi, appunto, come dicevo, più famosi al mondo. La facciata è decorata con, insomma, un sistema intricato di ingranaggi, figure che rappresentano figure mitologiche, religiose. Però ogni ora le finestrelle praticamente superiori si aprono e fanno un vero e proprio spettacolo visivo unico. Credo che sia l'unico posto che fa una cosa del genere. Sono animate, rappresentano la morte, l'avarizia, la vanità ed altri aspetti della condizione umana e danzano al ritmo del tempo, quindi sfilano praticamente. È uno spettacolo, veramente. Quindi
che bello.
Una delle cose che chiaramente non si può perdere. Andiamo avanti, procediamo verso Parco Lenta, che fa parte dei parchi di Praga, ce ne sono vari. Una costante vera e propria della città, il fatto dei parchi. Bello avere delle città verdi da un sacco di...
C'è una bella salita lì, se non mi ricordo male.
Sì, è vero. È vero, però si può trascorrere poi, insomma, dopo la salita ci si può rilassare, anche mangiare qualcosa, e insomma tra una visita monumentale e l'altra. E praticamente quindi non bisogna farci scoraggiare da questa salita, secondo me. E poi andiamo verso la casa danzante. Ecco, anche questa è una cosa particolare, perché anche a livello fotografico io sono sempre molto attratta, anche un po' per il lavoro da content creator che faccio, a insomma fare delle fotografie particolari. E la casa danzante lo è, perché insomma è intanto nella città nuova, e è un edificio così tanto particolare, perché richiama praticamente due ballerini stretti in un abbraccio mentre fanno un vero e proprio passo di danza. E quindi idealmente la torre in pietra doveva essere il ballerino, mentre quella in vetro doveva essere la ballerina. Quindi, e poi anche qui c'è il Museo Nazionale, e ci sono molti musei che poi insomma andremo anche qui a...
adesso ce li racconti,
mettiamo troppo... esatto,
mettiamo troppa carne al fuoco, esatto. Mandiamo subito una canzone, anche questa con molta grande originalità, si intitola Prague 99.
So so screaming, you're not dead, I'm not sure, or This kingdom's in my veins. Lines playing children's games. It's so obscure. But it's you, I said. You keep running through my head. I swear it's so. But it's you, I said. You keep running through my head. I swear it's so.
Pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
Glen Avon, Prague 99, pezzo molto molto interessante, anche questo è una scoperta. Eva, ci volevi portare al museo?
Sì, infatti volevo, allora io premetto anche il fatto che la prima volta che si va in una città, e io consiglio sempre di non tanto andare nei musei ma girare all'aria aperta, quindi vedere le persone, sedersi nei caffè, insomma vedere un po' col naso all'insù, come si dice, no? Però devo dire che Praga ha veramente dei musei incredibili, quindi insomma è importante anche citarli e dare qualche tips su questo. Allora, innanzitutto il Museo Nazionale, che è stato fondato nel 1818 e è il museo più antico e più grande della Repubblica Ceca. È davvero gigante, composto da 5 dipartimenti, tutti specializzati, suddivisi in vari luoghi. Quindi c'è ad esempio il Museo delle Scienze Naturali, quello della Storia, quello della Musica, bello. Ce ne sono vari. Poi torniamo al discorso del quartiere ebraico, il Museo Ebraico di Praga, che è addirittura distribuito su 7 edifici, c'è una collezione di manufatti che è una delle più grandi al mondo, le più importanti. La maggior parte dei visitatori comincia con la sinagoga Pinkas, che è un meraviglioso edificio gotico da cui è possibile accedere poi al vecchio cimitero ebraico, che è anche qui il più antico d'Europa, quindi molto molto importante. E la sala principale della sinagoga oggi è un memoriale per più di 77.000 ciechi caduti vittime dell'Olocausto.
Certo.
Una cosa molto molto toccante. Poi c'è il Museo del Comunismo.
Ah,
perché
beh, certo.
Questo ovviamente ci sono fotografie, pezzi d'arte che ricreano un'atmosfera che si respirava quotidianamente in Cecoslovacchia, oltre alla cortina di ferro. E poi ci sono dei simulatori, molto interessante. Sì, perché regalano delle esperienze appunto interattive, molto coinvolgenti. È possibile addirittura curiosare in un alimentare dell'epoca comunista, vedere gli scaffali mezzi vuoti, quello, insomma, provare a pensare cosa si poteva provare, no? Anche essendo lì. E poi, aspetta. Esatto, la ciliegina sulla torta sono dei filmati della rivoluzione di velluto.
Cos'era? Primi anni 90, no? Mi sembra.
Sì, 1989.
Ah, ecco, più o meno, sì.
E dopo aver approfondito poi i modi brutali con cui, no, il regime poi sovietico soffocava l'opposizione, credo che quando si vede un manifestante ci si ragioni di più, no? E si possa pensare, empatizzare un po' di più.
Sì, non come le manifestazioni di ora, che dove sì, il rischio è molto relativo, certo.
Vero, vero. E poi abbiamo il Museo di Franz Kafka, che si trova in Malastrana, di cui abbiamo parlato prima, e cioè, è stato inaugurato, insomma, ormai 10 anni fa, una mostra alla città Kafka e la città di Praga. E poi anche questo, insomma, ci sono vari manoscritti, fotografie, accompagnati sempre da una parte un po' interattiva con musica e programmi audiovisivi, quindi anche questo può essere interessante sicuramente anche per gli appassionati dello scrittore. Certo.
Beh, prima di andare al prossimo museo, che è sicuramente uno dei miei preferiti, volevo far sentire una canzone. Tu non lo so se lo sai, ma questo mi sembrava di ricordarlo, infatti è stato confermato che nel 2010 anche i Muse hanno fatto uscire un pezzo dedicato a Praga. Ed era Prague con l'inconfondibile stile dei Muse dall'album Resistance del 2010. Eva, il mio museo preferito quale potrebbe essere secondo te?
Temevo che fosse quello, il Museo della Birra. Mi ricordavo già dall'edizione precedente qualcosa del genere quando avevamo parlato di Dublino. Vabbè.
È vero, sì, della Guinness.
Esatto, esatto. Ma anche qui c'è il Museo della Birra, proprio nel centro della città vecchia. Quindi interessante anche perché si scopre veramente tanto sulla produzione e la storia della birra ceca. Nel modello di birrificio vediamo appunto come si produce, come viene lavorato il luppolo. C'è una visita del museo stesso che è tutto accompagnato da video di presentazione, manichini realistici, è fatto molto bene.
E si beve?
E si beve perché la cosa interessante è proprio la degustazione. Tra l'altro si ha la sensazione di essere proprio 200 anni indietro nel tempo, perché ha ricostruito tutto e si può vedere appunto come erano le birre prima della rivoluzione di velluto. Comunque poi arriviamo a una cosa interessante, quindi spillare la propria birra, quindi si può produrre addirittura una bottiglia che poi viene riempita e viene personalizzata con una propria etichetta, si può inventare una propria etichetta di birra, quindi tornare a casa proprio con la propria birra, la propria etichetta, quindi bello, è bello, molto bello. Molto carino, interattivo. Sì, appunto dicevo prima dei musei, perché poi secondo me quando li pensano in modo interattivo, in modo che anche le persone, anche più giovani, anche i ragazzini, certo, si possano interfacciare, quindi non vedere una cosa statica, antica e polverosa, ma poter essere proprio parte di un qualcosa. Comunque io vorrei parlare anche di qualche curiosità, perché mi piace sempre delle città anche dire qualche cosa di particolare. E tra l'altro, tornando al discorso della birra, Praga addirittura vanta questo record, che è condiviso con l'intera Repubblica Ceca, e il paese, e sia tutto il paese che proprio Praga, sono i primi al mondo per il consumo di birra.
Ah, però avrei detto altri posti, avrei detto l'Inghilterra, avrei detto l'Irlanda, invece la Repubblica.
Me l'hanno detto, sì, che invece sono loro, hanno vinto questo primato.
Pensa.
Poi, tra le altre varie cose curiose, c'è un muro di graffiti che è dedicato interamente a John Lennon, quindi arte come libera espressione di un ideale ostinamente difeso poi dagli attacchi del potere, e questo è il principio naturalmente in cui ruota la poetica,
certo, da Imagine in poi, direi, no?
Esatto, quindi anche qui è Malastrana, insomma, veramente ricca di storia, di qualsiasi cosa, e questo negli anni '80 è diventato simbolo di pace e fratellanza per tutta la popolazione ceca, quindi molto molto importante, molto di appartenenza. Poi la piazza della Città Vecchia nel Medioevo è stata la più grande piazza cittadina di tutta Europa, e ancora oggi comunque è una delle più grandi al mondo. Quindi anche questa cosa mi è stata segnalata durante i miei tour e non la sapevo assolutamente.
Bella, bellissima, bellissima.
Quindi poi ci sono altre cose, leggende, curiosità, ma penso che tu voglia aspettare un attimo.
Sì, molto volentieri, ci ascoltiamo questa canzone, è quella che tutti si aspettano in una puntata su Praga.
Di antichi fasti la piazza vestita grigia guardava la nuova sua vita, come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga, ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita. Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati, corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando la piazza fermò la sua vita, quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città
ascoltando Radio Robinson,
la tua web radio.
E qui con Francesco Guccini abbiamo fatto un salto indietro, dopo aver parlato della rivoluzione di velluto dell'89, la primavera di Praga del 68, quando io ero appena nato, forse, perché sono anch'io di quell'anno lì, e adesso non mi ricordo esattamente, però primavera, sono nato a maggio, è stato quando il segretario del Partito Comunista Cecoslovacco tentò timidamente di dare un volto umano al socialismo, quindi con qualche riforma, qualche apertura, un po' più libertà. La Russia disse no, invase la Cecoslovacchia con le truppe del Patto di Varsavia, ha detto fine della liberalizzazione, si torna al comunismo plumbeo, e quindi finì, diciamo, nel sangue quella primavera.
Ma guarda, Fede, sai che è interessante, no, non ti volevo interrompere, ma è veramente bello questo scambio, queste puntate, perché viene fuori non solo il viaggio, no, anche la storia, certo, ma anche proprio le esperienze, qualche chicca e anche tutte queste cose, no, che ora ci stavi raccontando, fanno parte proprio non solo del viaggio, ma proprio anche dell'approfondimento quando si pensa a un posto, nuovo o non nuovo. Quindi,
e la differenza tra visitarlo e viverlo, no?
Sì, sì, assolutamente.
Però tu avevi qualche altra chicca, secondo me.
Sì, perché tornando anche un pochino al tema del misticismo, la magia, un po' che caratterizza questa città, ci sono anche delle leggende. E la città, appunto, è legata a diverse di queste leggende, figure fantastiche, e fanno un po' sorridere, però praticamente c'è una figura che chiamano Golem, che è un gigante di argilla creato per proteggere gli ebrei, quindi loro hanno questo gigante. E poi ci sono i folletti d'acqua, che si dice che popolino proprio il fiume Moldava, quindi...
Come si chiamano i folletti?
Vodnik, cosa del genere.
Ah, okay.
Sì, sì, non so la pronuncia, però insomma mi hanno raccontato che insomma anticamente credevano in questi folletti d'acqua. E poi c'è un'altra cosa invece più concreta, che è il doppio sistema civico, quindi è possibile notare due numeri civici su molte case di Praga, perché su quelli con lo sfondo blu, quelli con lo sfondo blu indicano la numerazione moderna e consecutiva, mentre quelli su sfondo rosso si riferiscono all'antico sistema di quartiere, quindi hanno proprio questo, anche ho notato,
doppia numerazione.
Inizialmente faccio un po' fatica.
E poi diciamo che per fare il postino non puoi essere daltonico,
no,
non arriva nulla.
E poi sul ponte del diavolo, no, c'è una leggenda anche qui, narra che il diavolo abbia aiutato a costruire il ponte Carlo.
Il ponte Carlo, no?
Sì. Esatto. Sì. Ma un'astuta anziana l'abbia ingannato facendolo attraversare da un cane prima che da chiunque altro, salvando così l'anima dei praghesi. Quindi anche interessante, curiosa.
Bene, senti, prima di parlare di uno dei tuoi argomenti preferiti, ci ascoltiamo un brano. Io lascerei a te annunciare come si intitola. No, si chiama Prague.
Slip, 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 slip
siamo tornati. Eva, vuoi disannunciare tu questo brano, visto che l'avevi lanciato così bene?
Ma guarda, in realtà proprio molto banalmente ho letto, ma la scaletta è andata così, nella velocità, quindi...
Però ti ringrazio per non aver detto il bello della diretta, che no, è una frase che io non sopporto più. Beh, ogni tanto succede,
mi faccio perdonare perché vi parlo di cibo, quindi insomma penso che sia sempre il momento migliore della puntata, che di solito lascio in fondo. Quindi parliamo di goulash, perché ce ne sono di tutti i tipi, te li servono dentro il pane, insomma.
Ma non è ungherese il goulash?
Esatto, perché poi in realtà è ungherese, no? Non è della Repubblica Ceca, però l'hanno adottato anche loro come piatto comunque nazionale, perché evidentemente insomma c'è questa forte connessione. Poi il goulash effettivamente si trova in tanti paesi dell'Europa centrale, orientale, quindi non solo, però è ungherese, quindi lasciamoli la priorità. Però ecco, è interessante perché è un piatto sicuramente molto appunto da paese freddo, perché appunto carne, lardo, aggiunta di soffritto di cipolle, carote, peperoncino, paprika, patate, quindi molto ricco, molto pieno, però insomma sicuramente gustoso, quindi andare a Praga e non mangiarlo non va bene, quindi sicuramente straconsiglio il goulash proprio servito anche in questi impiattamenti particolari. Io l'avevo preso proprio dentro il pane, quindi poi alla fine puoi mangiarti anche proprio il pane, quindi stra top. E il prosciutto di Praga, quindi una tipologia di prosciutto cotto affumicato molto molto presato, e loro ne vanno estremamente fieri, perché insomma si può trovare veramente ovunque, tantissimi chioschi lungo le piazze principali. Infatti è carina la cosa che quando tu visiti i posti, le zone, i quartieri, ti puoi fermare anche se non hai voglia di proprio metterti a sedere nel ristorante, uno di questi chioschetti, ti puoi mangiare una cosa tipica e perdere meno tempo, però comunque è sempre gustoso. E poi c'è un altro piatto, anche qui la pronuncia, perdonatemi, si chiama bramboraki, e si può trovare appunto anche qua, un piatto tipico in vari ristoranti, in mercatini. Allora, è difficile definirlo perché è una cosa molto particolare che si mangia solo lì, viene accostato con i pancake, in realtà c'entra poco con i pancake, è come una sorta di pasticcio di patate, e sono dei gigantesche frittelle di patate, sono molto molto buone ma molto unte, quindi anche qui sì, magari non riesce a finirlo, è normale. E poi tornando sempre a piatti appunto con carboidrato, comunque abbastanza pieni, ci sono questi, anche qua pronuncia a parte, knedili, una cosa del genere, non ricordo esattamente, comunque questi gnocchi di pane che si trovano spesso tra i contorni come accompagnamento nei vari piatti a base di, quindi piatti a base di carne, e poi questo contorno con questi gnocchi di pane che sicuramente si può poi inzuppare nel sughetto aromatizzato, quindi molto molto gustoso, quindi sicuramente piatti molto saporiti.
Sai cosa mi ricorda questo piatto che hai descritto? Anche dalla pronuncia, ma tipo dal nome, mi ricorda i canederli.
I canederli, sì, ricorda vagamente, sì, assolutamente. E poi torniamo, la birra, come abbiamo detto prima, in modo abbastanza approfondito, è una delle, insomma, delle experience da fare, quindi assaggiare la birra, e anche in alcune birrerie molto particolari ci sono anche le vasche dove puoi bere la birra mentre fai il bagno, cioè c'è veramente un po' di tutto, quindi
una poppea etilica praticamente.
Poi tra l'altro costa molto poco, per costa meno dell'acqua, quindi per loro è
vero?
Proprio fondamentale, quindi torniamo a dire che il cibo è sicuramente un cibo da paese freddo. Però insomma dopo qualche giorno hai bisogno
e dopo qualche birra
probabilmente, altrimenti un problema.
Esatto, ci ascoltiamo un ultimo brano e poi torniamo per i saluti, perché siamo ormai alla fine del nostro viaggio.
You've got a room with a very high ceiling somewhere in Prague. Your own space for all these feelings, your fears and doubts. In the city, there's a different world to be. People wanna move.
Is it where you belong? Oh.
Radio Robinson,
la tua web radio.
Ed era Lake Malawi con Prague, tanto per cambiare. Ecco, questo è l'unico problema di quando scegliamo le canzoni a tema sulla città, che spesso il titolo, diciamo, è sempre lo stesso.
Eh sì, vero, vero.
Però siamo arrivati alla fine del viaggio.
Esatto, alla fine della puntata, sì, sì.
Però ci abbiamo ancora una puntata.
Abbiamo, esatto, se ne abbiamo ancora una.
Esatto.
E non svegliamo, non svegliamo, come al solito.
No. No, no, beh, abbiamo già detto che sarà in Italia, sì, questo basta. Si sa perché è il nostro format, però non diciamo dove.
Assolutamente no, ci dovete seguire.
Nord o sud, dai, questo lo possiamo dire.
Nord.
Nord, è una città del nord, sarà mica la mia Turin, chi lo sa, lo scopriremo la prossima settimana. Saremo qui io e Eva Bolognesi, grazie a Filippo Bianchi in regia, grazie a Alex Moreno in redazione e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
Ciao.
Angela con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali,
oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali,
o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi